Siamo rimasti con la musica di Rocky Balboa. Possiamo prenderla? Possiamo sentirla? Attraverso questa musica abbiamo visto un ring, ma la fine della scorsa volta era la separazione di Mirko e Giorgia, che prendevano due strade differenti, con due valigie differenti. Ci siete? Dove sono? Eccoli là. Scusate, siete separati? No, no, signora, può tornare, prego. Siete separati? La mensa non fa per voi. Tra le coppie che avevamo la scorsa volta, due si sono riappacificate. Loro hanno preso strade separate. Perché? Perché non hanno trovato il punto d'incontro. Perché? Perché? Cosa dice?
Perché non avevano lei come moglie.
Ah, certo. Ma lui cosa ti ha detto l'altra volta? Faglielo sapere.
Che sua madre cucina meglio.
Raga, come fai pace in una situazione del genere? Però, la Bibbia parla di qualcosa che riesce a mettere insieme idee differenti, che riesce a mettere insieme persone che non riescono a trovare un punto d'incontro. E lo leggiamo in Isaia 46, verso 10. Io annunzio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Dio ci porterà all'inizio. Il desiderio di Dio, il progetto di Dio, il piano di Dio, l'escogito di Dio è riportarci al punto originale. Qual era il punto originale, il disegno originale del Padre? Era creare l'uomo e basta? Era creare la... C'è moscitudine da queste parti oggi, ragazzi. Allora, questo è chiaro, giusto? Quello che Dio voleva, il progetto di Dio, il piano di Dio, quello che sussisterà e quello che lui metterà a effetto perché è la sua volontà, è il piano di Dio, il suo piano perfetto per la famiglia. Ok? Quindi se lui conosce la fine sin dal principio, il principio era la famiglia, la fine è che questi due devono tornare insieme. Ok? E li dobbiamo fare tornare insieme a questi due, no? Anche perché ci sono i miei nipoti di mezzo, sapete com'è. Ora, la parola piano, attenzione, voglio la vostra attenzione. La parola piano è composta dall'ebraico, perché in ebraico è stato scritto, da tre lettere, tre piccole lettere. Guardiamole. Vediamo. Oh my Jesus, sì. Allora, sono quelle tre lettere che voi vedete, che dite, ma che cioè, vi garantisco che è la parola piano. Ma questa parola, queste tre lettere, sono composte dalla parola in, dalla parola tzadè, dalla lettera he. E io voglio chiamare la prima lettera, che è ha-in. Ain significa, eccolo lì, occhio o sorgente. Mettiamo la sorgente. Ti puoi mettere qua, ragazzo? Ok. Lui non è l'occhio del grande fratello, ci abbiamo provato. Diciamo. La lettera Ain significa occhio e significa anche sorgente. Se noi la guardiamo, abbiamo soltanto la lettera in? Solo la lettera, se l'abbiamo, era la prima lettera. Ha la forma come di una fionda. La fionda è fatta da come una Y. E da un lato sembra appunto una fionda, perché la lettera ebraica tu la devi vedere, ma sembra anche la parte destra un arco e la parte sinistra come una freccia. È uno strumento da guerra, l'Ain. È uno strumento che parla di qualcosa di forte e di potente. Parla di un occhio e parla di una sorgente. Ragazzi, a me ha sconvolto ogni cosa. Perché Ain porta a guardare dentro. La lettera Ain ti porta a guardare dentro di te, a fare un'introspezione, ti collega con i tuoi errori, non ti collega con gli errori degli altri, ti collega con i tuoi errori, sospendendo il giudizio verso quelli che sono nella tua casa. Il piano di Dio per la famiglia contiene all'interno della parola stessa gli strumenti, le indicazioni, la rivelazione, la direzione e i consigli che servono perché una famiglia possa andare avanti. Questa è la lettera Ain. Un piccolo strumento che diventa una chiave di conquista della famiglia e di vittoria. Qua ci dice che Ain ti spinge al cambiamento della propria personalità, della tua personalità. Ain non ti dice guarda l'altro e trova gli errori dell'altro. Ain ti dice guarda dentro te stesso e fa un'introspezione, perché c'è qualcosa che tu puoi fare, c'è qualcosa che tu puoi cambiare perché il tuo matrimonio sia un matrimonio di successo. Guarda la parte del tuo errore perché tu possa modificare e smussare quegli angoli che ti porteranno ad essere meno spigolosa e a sopportare il fatto che la mamma cucini meglio senza allontanarti. La sua energia, dicono gli ebrei, che stimola la ricerca interiore e la visione verso l'interno, ti porta a piegarti, ti porta ad arrenderti, ti porta ad essere mansueta, ti porta ad essere umile di cuore, ti porta a dipendere da Dio e non più da te stesso. Non dice mio marito deve cambiare se voglio avere un matrimonio di successo, dice cambierò il mio carattere, cambierò la mia personalità, guarderò dentro di me, troverò per forza parti di spazzatura che dovrò buttare, cose che puzzano dentro di me, che dovrò eliminare dal mio cuore, dalla mia vita, se voglio che dentro casa ci sia il profumo di Cristo. Amen. Ora questa lettera apre a nuove idee, apre a nuove intuizioni, sviluppando le capacità necessarie per fare fronte alle difficoltà. Perché quando tu guardi dentro di te, inizi a vedere che le difficoltà hanno la soluzione in Dio, che la soluzione non è nel tuo compagno, non è in tuo marito, non è nel cambiamento dei tuoi figli, la soluzione ai problemi è sempre Dio. Ora, il comparire di Ain nel testo, io vi leggo i punti così come li ho presi nello studio, esorta a sentire e non solo a vedere la luce. Cosa significa? Che magari dentro casa mia io sto vivendo una condizione tenebrosa. Magari tuo marito sta vivendo situazioni di compromesso e tu dici queste tenebre, peccato dentro casa mia. Ma Dio ti dice non vedere con gli occhi naturali. Inizia a vedere attraverso e a sentire la luce connettendoti col cielo. Tu hai bisogno di chiudere gli occhi naturali per aprire gli occhi nel mondo dello spirito, afferrare la luce, sentire le scintille di luce che vengono dal cielo. La visione naturale ti limita. È quello che limita un matrimonio, il fatto che noi lo possiamo lo continuiamo a guardare con gli occhi naturali. Tu guardi tuo marito con gli occhi naturali, tu guardi i tuoi figli con gli occhi naturali, e questo non porterà cambiamento, questo non porterà risultato, non porterà unità nella coppia, non porterà rivelazione e completezza, non ci sarà l'espressione dell'amore di Dio nella coppia fin quando esaminerai suo carattere, fin quando lo guarderai con i tuoi occhi naturali, fin quando gli ricorderai i suoi errori. Ci siete? Ancora siamo alla prima lettera e non riusciamo. Ain è l'iniziale, sentite, sentite, scusate se mi lecco le dita, ma dice una pubblicità, no, non lo voglio dire. Certo, tanto è il mio foglio, così Mauro non se lo prenderà. Allora, Ain è l'iniziale della parola colpa, ma non la colpa che tu dai agli altri. Non è l'attaccare la colpa dell'altro, perché la colpa Ain la cercherà dentro di sé, inizierà ad esaminare i propri errori, le proprie mancanze. Ma c'è di più secondo voi? A voglia. La lettera Lin all'interno del piano di Dio per la famiglia ci porta a non guardare fuori da noi, non ci porta a guardare gli errori e le colpe del nostro compagno. Ain ci porta a un'introspezione, abbiamo detto, e ci porta ad analizzare le nostre responsabilità. Ascoltate, il cambiamento non viene da chi è fuori o attorno a noi, il cambiamento viene da dentro di noi, perché non dipende solo da noi stessi, dal guardare le nostre colpe, ma dal guardare chi è dentro di noi. E dentro di noi chi c'è? Lo Spirito Santo, ed è Lui che ti metterà a confronto come in uno specchio, ti metterà davanti la parola di Dio e tu troverai la trasformazione necessaria per poter vincere i tuoi errori. Ma finché tu non guarderai dentro di te, finché noi continueremo a guardare all'altro, sappiate una cosa, che nel matrimonio, così come per i figli, io dico sempre, quando tu dici mio figlio è così, mio figlio è violento, mio figlio alza le mani, e io dico i figli sono lo specchio perfetto dei genitori. Se io parlo con mio figlio, se io non alzo le mani per ogni cosa, se io non aggredisco, lui non imparerà mai quel linguaggio. Mio figlio userà il linguaggio che io gli ho insegnato. I bambini sono dei contenitori vuoti, e i contenitori vuoti vanno riempiti. Di cosa stai riempendo la vita dei tuoi figli? Di cosa stai riempendo il contenitore del tuo matrimonio? Cosa c'è? Cosa stai trasferendo? Assumiamoci stamattina le nostre responsabilità. Se i nostri figli hanno paura di noi, se io mi avvicino e mio figlio si scansa, è perché uso queste mani non per abbracciare, non per accarezzare, ma quando tuo figlio si allontana, chiediti il motivo. Significa che queste mani sono usate in maniera sbagliata. Ain, nel piano di Dio c'è guarda dentro di te. Dio ha provveduto la soluzione che è alla fonte. Ma sapete una cosa? Le due caratteristiche di Ain e significati sono l'occhio e la sorgente. Io dovrò guardare passando attraverso la sorgente. Il tuo matrimonio forse è diventato un matrimonio stagnante. Il tuo matrimonio forse puzza di qualcosa di morto, il tuo matrimonio non sa più di nulla, probabilmente perché la sorgente non è più dentro casa, perché l'hai chiusa quella sorgente a casa tua, perché tu non inizi a guardare più attraverso la sorgente, ma guardi attraverso lo stagno dove c'è puzza di vecchio, dove riporti alla luce cose passate, dove riporti alla luce cose accadute. Ma Gesù con noi non ha mai coperto e scoperto i nostri peccati. Gesù ha cancellato i nostri vostri peccati e lui non ti ricorderà più delle cose vecchie. La Bibbia dice che lui li porta, li ha buttati nel mare del dimentico. E lì c'è scritto, non pescare più. Lui li ha cancellati e se io vado a Dio dopo aver chiesto perdono e gli dico, Signore, ho commesso di nuovo col peccato, sapete cosa ti risponderà? Quale? Perché lui non li ricorda, perché lui li ha cancellati, perché lui non li ha coperti, perché lui non li vuole, non li può vedere più. E noi cosa stiamo facendo? Noi come stiamo rispondendo all'amore che Dio ha messo trattando il nostro matrimonio come una pezza da buttare, come qualcosa che non vale più nulla? E nostro marito, nostra moglie, come qualcosa di sbagliato? Sappi che se tu sei sposato, sia legalmente o in una chiesa, quel matrimonio per Dio è valido. E non puoi pensare, forse ho sbagliato, ci sei e devi risolvere. Amen. Ora sento donne che parlano male del marito, ma lo sento in una conversazione generale, o donne che chiamano altre che magari non sono neanche la propria leader, dicendo, ah, mio marito, prega per lui, aiutami a pregare, perché mio marito è così, è così, è così, è così, è così, e fa un elenco di cose e non sento mai dire, la colpa me l'assumo io. Dove sono le donne che guadagnano i mariti con la loro condotta, con il loro amore, con l'amore incondizionato di Dio e con le loro ginocchia? Se il tuo matrimonio ti sembra uno stagno, va alla sorgente. Se tu hai bisogno di qualcosa di nuovo che scorre, di un matrimonio sempre vivo, ve lo garantisco perché l'ho provato. Non ti stanca mai, non ti stancherà mai un matrimonio dove dentro casa c'è sempre la sorgente, dove dentro, sapete, mio marito, io, abbiamo tanti errori, ma tanti, due caratteri forti, due caratteri tosti, ma noi ci guardiamo passando dalla sorgente. E quando io penso, voglio raccontare degli errori di mio marito, delle cose per me sono nulla rispetto all'amore meraviglioso che Dio ha messo dentro di noi, al piano, al progetto, al disegno di Dio perfetto per la nostra famiglia. Ora, non concentrarti sul suo cambiamento. Io sto rimanendo su questo punto perché voglio che usciamo da qua con una piena certezza che mi assumerò le responsabilità come moglie e come marito. Ti assumerai le responsabilità per dire come ho guardato mia moglie finora, come ho guardato i miei figli finora. Cosa ho detto con la mia bocca? Tante volte sento dire ai genitori, sei una cosa inutile ai figli, sei un fallito, sei ribelle, tu stai dando un'identità e un nome a tuo figlio. C'è uno spirito di ribellione che può lavorare dietro la vita di tuo figlio. Non è tuo figlio, così come tuo marito o tua moglie non sono il nemico e la famiglia non è il ring dove tu devi combattere. La famiglia è un luogo di benedizione. Amen. Se per lui, facciamolo con tutti i sentimenti. E ringraziando il pastore Claudio, perché di tutta la Bibbia hai preso i miei versi, prendo Genesi 16, 13 e 14 e a seguire Genesi 21 da 15 a 19, proprio se le studia, guarda. Ci fu una donna che non vedeva mai la sorgente, non la vedeva mai, non vedeva mai con gli occhi di Dio, Agar. Agar fu mandata via. Agar scappò vedendo Sara, la moglie di Abramo, irritata con lei perché aveva la pancia, perché stava concependo, stava portando avanti la gravidanza del marito. E lei se ne va. Ma a un certo punto Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato, perché Dio l'aveva fermata, dicendo: Agar, dove stai andando? Agar, ritorna indietro. Agar, rimani sotto copertura. E Dio le promise delle cose. Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato: tu sei Eroi, perché disse: ho veramente io veduto colui che mi vede? Questa domanda io oggi la rivolgo a voi: abbiamo veramente visto colui che ci vede? Nella nostra casa hai visto Dio presente? O Dio all'angolo? O Dio all'angolo? Dov'è finito Dio? Dov'è Dio? Genesi 21, 15 a 19. Lei ebbe qui rivelazione di Dio come colui che vede la nostra vita e aveva a cuore quella famiglia, perché era una famiglia. Quando l'acqua dell'otre finì, ella mise il fanciullo sotto un cespuglio, qui fu mandata via. E andò a sedersi di fronte a lui, alla distanza di un tiro d'arco, parla del figlio, perché diceva: non voglio vedere il fanciullo morire. Così ella si sedette di fronte a lui, alzò la voce e pianse. Non aveva visione. La mancanza di visione nel matrimonio non ti farà vedere la soluzione già provveduta. Perché la soluzione nel tuo matrimonio è già provveduta. E continua il verso: e Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del ragazzo là dove si trova. Alzati, solleva il ragazzo e tienilo forte con la tua mano, perché io farò di lui una grande nazione. Allora Dio le aperse ed ella vide un pozzo d'acqua, così andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. La sorgente era provveduta. E lei piangeva, dando per morto il figlio. Forse tu piangi dato per morto il tuo matrimonio. Forse tu piangi vedendo tuo figlio allontanato completamente da Dio. E dici: Dio stamattina parla con te, ti chiama per nome e ti dice: che hai? Che hai, Antonella? Che hai, Rosanna? Che hai, Elena? Non ho io provveduto la sorgente per te? Non ho io provveduto il luogo dove attingere l'acqua che ti serve? Inizia a guardare a Dio come Eroi, colui che vede e colui che provvede, colui che ha mano la soluzione nel deserto che tu stai vivendo. La vera soluzione non è fuori da casa tua, la vera soluzione è dentro la tua casa. Non cercarla fuori, non cercarla in un matrimonio migliore, non cercarla in un compagno migliore, non cercarla in una moglie migliore, non guardare i figli degli altri come migliori. La soluzione è dentro casa tua, la soluzione è già provveduta per il tuo matrimonio. Amen. L'uomo si deve saziare alla fonte che trova dentro casa. L'uomo non deve guardare altrove. Sapete, gli occhi parlano di seduzione. La Bibbia dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Io devo sedurre continuamente mio marito. Il problema sta spesso nella distanza. Non ci vediamo più. Non c'è più seduzione. Non c'è più gioco di sguardi. La Bibbia dice che se la fonte, se il tuo occhio non è illuminato, tutto il tuo corpo, tutta la tua famiglia non sarà illuminata. Sapete cosa significa illuminato? Intrecciato con l'Alfa e l'Omega. Se io non guardo con gli occhi di Dio mio marito, ci sarà distanza. Io devo imparare a sedurre mio marito. E quando lui mi parla, io devo staccare da tutto. Quando i miei figli mi parlano, io devo staccare da tutto, io devo avere orecchie e occhi per loro. Quando tua moglie ti parla, butta il telefono, lancialo, stacca l'iPad, spegni la televisione. Questo è il gioco di seduzione. Io mostro interesse verso colui che è davanti a me, che Dio mi ha messo come compagno della mia vita. Dio guarda la sua sposa con attenzione. La Bibbia dice nel Cantico dei Cantici 4, da 7 a 9, ma possiamo leggerlo tutto, il Cantico dei Cantici parla di questo. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è in te alcun difetto. Ma pensate che veramente siamo così? Ma Dio sta dicendo che noi non abbiamo difetti, ma siamo veramente così, senza difetti? Se noi ci guardiamo allo specchio e se noi esaminiamo, ha detto ma quando mai? Aspetta, ancora dobbiamo, siamo alla prima lettera, però le altre sono più veloci, ragazzi, ma io punto qua. Quando Dio ci guarda non vede i nostri errori. C'è un filtro, che è il velo della sorgente davanti a noi, che sono gli occhi di Dio che ci guardano con amore. Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è in te alcun difetto. Il verso 9 cosa dice? Tu mi hai rapito il cuore, o mia sorella, sposa mia, tu mi hai rapito il cuore con un solo dei tuoi occhi, Ain. Con un solo sguardo dei tuoi occhi, con uno solo dei monili sul tuo collo. Dio ci vede così e Dio vuole che noi riproduciamo questo modello nella casa. C'è un altro verso, c'è un'altra lettera che compone la parola piano, che è la tzadeh o tzadik. E voglio raffigurarvelo, Jai è la persona perfetta, a parte bella come il sole. Allora, si scrive da destra verso sinistra, tu quindi starai qui, se riusciranno a vederti. La tzadik, mettiti di profilo però, ok, guardate, questa è la tzadik, guardatela. È una donna incinta, con le mani alzate e in ginocchio. All'interno della parola piano c'è la tzadik. Lei è una moglie. La tzadik è un servitore. È qualcuno che serve dentro casa, ma non cucinando necessariamente, non lavando i panni necessariamente, perché la moglie non è una schiava dentro casa. La donna serve così, serve la famiglia in questa posizione. Perché i pesi del matrimonio si portano sulle ginocchia, con le mani alzate in segno di arresa. Lei sta dicendo, la tzadik dice, io combatto le mie battaglie dando a te l'onore di andare avanti. Non combatto le mie battaglie fuori. Io sono una Deborah dentro e un Esther fuori. Io sono mansueta fuori e una guerriera in ginocchio. Queste mani alzate non sono solo arresa. Queste mani alzate stanno dicendo ci sono delle promesse per il mio matrimonio e io le afferro, io le prendo. Ma vi dico di più, la tzadik è una donna incinta. È una donna che porta dentro il grembo le promesse di Dio per la famiglia. È una donna che sa che ci vuole il travaglio e la contrazione. La tzadik dice c'è travaglio e contrazione per partorire una promessa. E io sarò lì in ginocchio. Sapete il migliore parto che Giorgia ha fatto qual è?
Quello di Levi.
E come si chiama parto?
Accovacciato.
Questa è una delle forme del parto accovacciato, seduta su una palla, non in piedi. Perché quando tu sei in ginocchio, la forza che hai è maggiore rispetto al dolore che proveresti stando in piedi. Non c'è più forza per partorire le promesse nel matrimonio. E Dio ci chiama ad essere come una tzadik, pronti a spingere. E Dio mi diceva una cosa, mentre io pregavo, Dio mi diceva: figlia, il miracolo più grande non è stato che Sara concepisse a 90 anni. Il miracolo più grande è stato dare a lei la forza a 90 anni per partorire con un travaglio naturale. Il miracolo più grande è portare alla luce qualcosa. Per concepirlo c'è solo la bellezza, ma per portarla alla luce c'è un grande travaglio. Mazzade significa anche cacciare. Cosa caccio? Cosa caccio? Piglio il fucile e sparo mio marito, ho trovato la soluzione. Ho trovato l'animale da cacciare. No, significa cacciare e procacciare l'unità. Io la devo cercare. Dentro casa mia devo accorciare le distanze. Il numero corrispondente alla Zadè non a caso è il 90. 90 significa quando non c'è più speranza, quando il mondo dice c'è sterilità, non c'è possibilità di partorire qualcosa né di concepirla. Il 90 dice: in questa posizione tu partorirai le promesse di Dio in ogni circostanza, ma soprattutto nelle più disperate e nelle più difficili. Amen. Adesso, ok, abbiamo l'ultima, però voglio fare con voi una dichiarazione. Ci alziamo, voglio dichiarare insieme a voi stamattina. Anche i single, io non mi accontento di una parte. Ora dillo con forza, con convinzione. Io voglio vivere pienamente quello che Dio ha pensato per la mia casa. Amen, sedetevi. E adesso l'ultima lettera. E l'ultima lettera entri adesso. Potete girarvi? L'ultima lettera. E dovevo fare qualcosa, ragazzi. Parapa. No. L'ultima lettera. Allora, pensavo, come poter raccontare il respiro di Dio? L'ultima lettera è la lettera He. Guardatela un po'. È il respiro di Dio, è il soffio di Dio, è quello che avvolge e riempie la tua vita, è quello che para i colpi quando una famiglia... Cioè, lasciate fare a lui, ragazzi. È quello che para i colpi quando veniamo bastonati dalle tempeste, dai venti e dalle circostanze. È quello che impedisce al nemico di penetrare, non ti vendicare, diciamo. La è il respiro che avvolge la tua vita, che circonda totalmente la tua vita. Ma vi dico di più. Espirare. Provate a prendere il respiro e non buttarlo. Provate, quando vi dice il medico, qual è la necessità che sentite? Di buttare fuori l'aria. Ma cosa fa il respiro, il respiro di Dio, quando entra dentro di noi? Allarga i polmoni, allarga il cuore, abbassa lo stomaco, riempie l'intestino. Tant'è vero che poi non c'è, ti ha riempito così tanto, e quando riempie, riempie del suo amore, quando riempie, riempie delle sue compassioni, della sua misericordia, della sua visione, della sua intelligenza, della sua rivelazione, delle sue idee. Ma quando tu hai preso questo respiro e l'hai proprio dentro di te e non ce la fai più, cosa fai? quando tu tiri fuori, cosa esce? Bravi, anidride carbonica. Poverino. Oh my. Eh? Poteva andare peggio, vero? Cosa rappresenta l'anidride carbonica? No, ragazzi, io penso che finiremo a Striscia. Nel nome di Gesù non sarà così, perché ora ci sarà la vendetta di domenica prossima, no? L'anidride carbonica non è come l'ossigeno, è una sostanza di scarto. Vengono eliminate le impurità. Quando il respiro di Dio entra, poi so che hai paura, però vai, sei pronto, Almighty? Quando il respiro di Dio entra, questo avviene. Qua c'è una donna incinta, c'è una tzadè qua per terra. Quando Jaira è la sua posizione, raga, lei sta più comoda in ginocchio che in piedi. Quando il respiro di Dio entra, caccia via tutte le impurità dalla nostra vita, caccia via le parole negative che hai ascoltato da tuo figlio. Tu sei una madre inutile. Sapete che ora i bambini dicono, i bambini di 9 anni, a 18 anni me ne vado di casa. Come a 9 anni? Cioè prima magari a 15, 14, ora a 9 anni me ne vado di casa. Ma quando entra il respiro di Dio, tu non tratti con l'anidride carbonica, non tratti e ti sporchi col sacco della spazzatura. Tu inizi a trattare con Dio ed è Dio che spazza via dalla tua vita e dal tuo matrimonio tutte le impurità. Sapete livelli alti? Oh mamma, no! Marito, sarai fiero di me. Allora, quindi il problema di questo matrimonio è l'anidride carbonica. Ma se tu non respiri l'ossigeno, non verrà fuori l'anidride carbonica. Prima di finire, perché ho finito il tempo, ma il pastore mi ha detto che un'altra ora posso predicare, faccio come lui, però stiamo andando verso la conclusione. Il respiro di Dio caccia via le impurità, che sono tutte le parole negative, tutte le cose storte che sono andate nel tuo matrimonio, tutte le cose sbagliate, tutti gli atti, le azioni commesse. Quando rimane anidride carbonica nel sangue, sapete cosa avviene? La letargia. Prima cosa, battiti del cuore accelerati, che producono, questo a livello, no, vabbè, non lo so se biologia, anatomia, qualcuno ne saprà più, a livello scientifico, ho il marito separato. Quando l'anidride carbonica rimane in alta percentuale nel corpo, produce battiti cardiaci accelerati. Come conseguenza, ansia, preoccupazione, mancanza di visione, depressione, oppressione. Questo perché inizia a mancare il respiro di Dio. Ma sapete, la parte successiva è la letargia. E la letargia è qualcosa che produce affaticamento, grave stanchezza, mancanza di energia, che porta allo sviluppo di un sonno profondo. Sapete che significa questo? Che quando manca la he, il piano non può essere perfetto. Il piano perfetto è quando il respiro di Dio non permette al sonno dell'anidride carbonica e delle impurità dentro di noi di portare affaticamento, stanchezza, mancanza di visione, porterà sonnolenza nel matrimonio. Stiamo insieme. Ma sapete, la cosa più terribile è non litigare più, non confrontarsi più, non vivere con aspettativa, ricevere il tuo compagno e neanche accoglierlo dentro casa. non preparare più per lui con amore, non avere attenzioni, non sperare in un momento di intimità, dedicarsi solo ai figli, dedicarsi solo al lavoro, e poi viviamo sotto lo stesso tetto. Quella è letargia. La letargia, quando la percentuale di anidride carbonica sale, porta a un semicoma. Io sono sensibile solo al dolore nel semicoma e a nessun'altra cosa. Quello che lui dice, lei non lo sente, perché c'è distanza, perché manca in mezzo la cosa più importante, ma ha preso campo, sempre più campo, l'impurità, fino ad arrivare alla percentuale più alta, quando Dio l'hai messo proprio fuori dal tuo matrimonio, che è il coma spirituale. Dio ha chiamato i mariti ad essere come Abramo. Possiamo prendere il verso in Genesi: un uomo che sta davanti la sua tenda. La Bibbia dice che l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva. Questo sedere è un dimorare, stare, abitare, prendere posizione davanti l'ingresso della tenda. Ma quando? Durante il caldo del giorno. Sapete cos'è il caldo del deserto? Ma lui nessuno lo muoveva da una condizione di protezione. Dentro casa c'era Sara, e sapete, dentro casa c'era anche Ismaele. E la donna, questo lo conoscete già perché ascolta i Breakers, fino a quando andrai vagabondando, figlia ribelle, poiché l'Eterno crea una cosa nuova sulla terra, la donna che corteggia l'uomo. Wow, è favoloso. La donna che corteggia è una donna che circonda. Scusate, prendo tutto. È una donna che circonda. È una donna, sentite, fino a quando te ne andrai vagabondando, figlia infedele? Si sta dicendo: non perdere il focus, non retrocedere, non tornare indietro, rimani ferma, poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra. La donna che corteggia l'uomo, che gira attorno come una bussola, che gira intorno e circonda, a cerchiare, cambiare direzione al matrimonio, cambiare, trasformare, marciare, togliere la pelle al nemico, smascherarlo, invertire, andare avanti e indietro come una leonessa che protegge il suo territorio, rovesciare le sorti segnate dal nemico per la famiglia, creare una circonferenza attorno alla casa, creare come un vortice. Lo stai facendo? Dove sono gli uomini posizionati davanti alla tenda che proteggono? Dal giardino manca l'uomo che protegge la casa. Ma torniamo al piano originale, torniamo al progetto originale. La donna che circonda l'uomo è l'uomo che si posiziona davanti casa, e nessuno deve entrare. E finisco con questo, vi stupirò con effetti speciali. Prendiamo la parola uomo e donna dall'ebraico. Allora, è una shin, guardate quella nera, in questo momento non la consideriamo neanche, è l'alef. La parola donna ha una lettera che in questo momento non consideriamo, ma l'abbiamo conosciuta abbondantemente, e due lettere uguali. Quante cose ci accomunano? Quante cose abbiamo insieme da condividere? Quanta bellezza c'è? Quando tu hai sposato tua moglie e tuo marito, ti piaceva? Amavi qualcosa in particolare di lui e di lei? Ma poi sono arrivate le differenze, i conflitti, perché le differenze portano conflitto, ma portano a crescere. E quando le differenze non ci separano e le mettiamo insieme, guardate cosa viene fuori. Seconda, viene fuori Dio. Dio ha messo una parte di sé nella donna, Dio ha messo una parte di sé nel marito. Per trovare Dio devi trovare il tuo compagno. Quindi la musica ci voleva, no, la valigia, cioè. Se invece le differenze, oh, state calmi, se invece non mettiamo insieme le differenze e togliamo perché non vogliamo confrontarci, guardate cosa viene fuori: il fuoco della distruzione. Stamattina è la possibilità di scegliere se amare le differenze di tuo marito e vederle come un'occasione di crescita, perché Dio ha preso metà di Adamo per creare Eva, perché tu possa sempre trovare in tua moglie quella parte di Dio che tu non trovi. Alziamoci. Tutto questo in una sola parola. Una sola parola. Io conosco la fine sin dal principio e il mio piano sussisterà. Il piano di Dio ha bisogno che tu guardi con gli occhi di Dio. Il piano di Dio ha bisogno che tu ami le differenze di tuo marito. Il piano di Dio è vederti in ginocchio con le mani alzate in segno di arresa. Il piano di Dio ti dice spinge ancora. Il piano di Dio ti dice unisciti per trovare Dio nel tuo compagno. Adoriamolo, adoriamolo. Sposa di Dio, adoralo stamattina. Ringrazia Dio per l'opera meravigliosa e perfetta che Lui ha fatto. Dio è un Dio di miracoli. Dio è un Dio che ti sta portando stamattina a guardare dentro di te. Ti sta dicendo non guardare più gli errori di chi è accanto a te. Non segnare più col dito, non accusare più e non giudicare. Prendi coscienza dei tuoi errori. Guarda le tue colpe. Inizia a esaminare la tua vita stamattina. Alla presenza di Dio noi faremo questo. E se tu hai tuo marito accanto, se hai tua moglie accanto, se hai i tuoi figli vicino a te, prendili per mano, perché io oggi ho dichiarato che sarà un giorno, il giorno del nuovo inizio, il giorno dove Dio inizia a fare una cosa nuova nel tuo matrimonio ed essa germoglierà, perché quando Dio semina, il destino è germogliare nel nome di Gesù, e la cosa nuova è pronta per uscire quando tu dici Signore mi metto a disposizione tua, e sulle ginocchia guadagnerò il mio matrimonio, e sulle ginocchia piegate continuerò a spingere per vedere la promessa. Alleluia, adoralo, adoralo, adora, 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 adora in totale libertà il Padre. Adora Dio, alza le tue mani, alza le tue mani, inizia a chiedere perdono per tutte le volte che hai segnato col dito, e sappi una cosa, che una volta che tu segni col dito, quattro dita sono contro di te. Contaminazione di peccato, ogni pensiero bugiardo.